Il processo di Sportiva.
Ma potrebbe essere paragonata a una vignetta satirica, quella di Dumfries con al guinzaglio Theo Hernandez. Non ci vedo niente di scandaloso. Allora, tutte le vignette satiriche che si vedono sui giornali, arrivederci e grazie.
Mi fa molto specie che in un'epoca in cui basta una minima parola per essere tacciati di razzista o di insultare i calciatori o quant'altro, due viziati strapagati calciatori continuino a darsi di santa ragione e addirittura con uno striscione durante una festa scudetto. Ma le società fanno qualcosa contro questi signori strapagati e viziati? Oppure si lamentano solamente quando ci sono episodi razzistici e allora sbandierano a quattro venti che certe cose non si può fare?
Io ero lì all'uscita di San Siro quando un tifoso simpatico in stile gogliardico ha passato il suo striscione per un attimo a Dumfries, che l'ha sventolato. E non c'è nessuno striscione di Dumfries, è stato uno striscione preso e passato da un tifoso.
Buongiorno, Massimo da Rimini. Sì, è vero, abbiamo avuto dei favori come interisti dagli arbitri, ma 23-24 punti e 19 punti di distacco? Non vi sembra di aggrapparvi sugli specchi?
11:48 al processo di Sportiva. È ovvio che sia una sintesi giornalistica quella di dire lo striscione di Dumfries, ci mancherebbe che l'avesse fatto lui. Il rischio però è che, oltre a un gesto magari di cattivo gusto, poi si parli troppo di questo episodio in una invece festa che ha avuto ben altri contorni. Ce l'ha raccontata Andrea Capretti. Ciao Andrea, ben trovato, buongiorno.
Ciao, ben ritrovati da Milano, buongiorno a tutti.
Che non fosse un'iniziativa sì. Del giocatore, questo no. È abbastanza chiaro, sarebbe stato
esatto.
Più
questo
che grave, una cosa senza
già.
Senso. Certo.
No, assolutamente, diciamo, l'ha raccontato già, e questa non è anche la prima volta, no? La famosa situazione l'altro. Di Ambrosini ad altre situazioni sono sempre andate così, cioè nella bolgia, nell'euforia, nel entusiasmo più o meno incontrollato, quando c'è qualche situazione del genere è perché vengono passati gli striscioni o i due aste a chi è sul pullman, che poi chiaramente si prende la responsabilità, diciamo, di prenderlo e di esporlo. Certe volte li guardano, certe volte no. Ora, sicuramente Dumfries l'immagine l'ha vista. E allora vedremo che cosa verrà fuori dall'accertamento. Insomma, non mi stupisce questa storia, perché comunque, per carità, non è il massimo della vita, ma non è la prima e non sarà l'ultima volta per un contesto del genere, tanto più dove in realtà devo dire i tifosi ovviamente sono un flusso incontrollato, però dal punto di vista dei giocatori in questa questione, soprattutto delle provocazioni con il Milan, c'era stata massima attenzione. Ricorderete già lunedì dopo il derby Barella, Di Marco, che si erano spesi molto, esempio, quando, cosa che onestamente ciclicamente e con grande frequenza, partivano i cori di insulti a Theo Hernandez facendo segno di smetterla, una situazione che si è ripetuta moltissime volte anche ieri, specialmente nella maxi adunata di Piazza Duomo, quando appunto non a caso era stato Dumfries ad affacciarsi dalla terrazza a prendersi la dose di applausi. E istantaneamente da tutta la piazza era partito il coro di insulti nei confronti di Theo Hernandez, e anche Dumfries, tra l'altro, visto che sicuramente tutti avevano già visto sui social, chi non era in quel momento presente dello striscione, ma comunque tutti avevano già visto l'immagine, si è sbracciato in maniera abbastanza evidente per dire no, e anzi la sua mossa, che forse avete già sentito da stamattina, è stata quella di provare a sviare l'attenzione con quel poco che gli era rimasto di voce, lanciando un "la capolista se ne va" con una voce veramente distorta nonostante il microfono. Però ecco, quindi quantomeno se ne era reso conto, e devo dire, per quello che abbiamo visto in presa diretta, ha provato anche lui a metterci una toppa. Poi non so che sanzioni gli verranno inflitte, però ecco, la cosa è andata così. L'atteggiamento, devo dire, specialmente di Barella, anche al fianco di Çalhanoğlu, che era l'altro che catalizzava il momento spesso di provocazioni con il mondo Milan,
e quindi magari il rischio, tra virgolette, molto cauto. Sì, lui indubbiamente. Lo stesso Zhang aveva detto: facciamo festa secondo i valori del club,
giusto,
e rispettiamo gli avversari, lo aveva detto già prima del derby. Bruno Longhi, buongiorno, ben trovato Bruno, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Che ne pensi di questo?
Ma allora, non ho seguito molto attentamente, perché insomma era una celebrazione questa ad un'annata trionfale, e le immagini che si susseguivano erano tutte uguali, per cui non è che potessi così aspettarmi qualcosa di clamoroso. È chiaro che c'è stato questo piccolo dico piccolo al cospetto, non so se erano 100, 200, 300 mila persone.
Forse 400. Andrea, quanti erano?
Sì, sicuramente tantissimi. Io voto, non li ho contati tutti uno per uno, ma diciamo io voto per le 300.000, perché calcolate erano solo 70.000 già dentro San Siro e tutti quelli sicuramente si sono riversati fuori. Poi il corteo non a caso ci ha messo quasi 7 ore per arrivare da San Siro in Piazza Duomo, sono 8 chilometri, letteralmente a passo d'uomo. Tutta la prima parte e non solo l'abbiamo documentata in diretta, ogni piazza, ogni strada non si passava nel vero senso della parola, con persone, anche più quelle che non si vedono in strada, cioè chi era alla terrazza, chi era seduto sulle pensiline della metropolitana. Quindi sono messo sui 300.000 sicuramente.
Bruno, a completare.
Sì, no, volevo solo dire che di fronte ad una marea di gente, di fronte a questi poveri, lo dico tra virgolette, disgraziati che sono rimasti 7 ore sul pullman perché hai ben voglia, no, di atteggiarti, di osannare chi ti osanna, cioè veramente è stata una maratona, perché prova ad immaginarti una persona normale che per 7 ore, anche poi verso sera, no? Facciamo anche detto, stai lì sul pullman, è chiaro che qualcosa possa anche succedere. E tra l'altro la spiegazione che ha dato quell'ascoltatore, non sapevo nemmeno come fosse nato quel cartellone che immortala Dumfries con Teo al guinzaglio. Voglio dire, quelle sono le, penso, il seguito di una schermaglia che è avvenuta in campo. Ripeto, se vogliamo amplificare questo episodio, amplifichiamolo, però di fronte ad una marea noi stiamo cercando il sassolino che è caduto in mare, insomma, che è comunque una cosa che era, a me ha dato fastidio, avrei preferito non vederlo.
Tra l'altro, citazione della copertina di un celebre videogioco, come abbiamo ricostruito anche grazie ai nostri ascoltatori.
E poi Marco, devo dire, Teo Hernandez, ma insomma queste sono storie milanesi di derby, l'ultimo recente con ovviamente Dumfries e Teo a contatto, espulsione per entrambi, più il passato recente. Teo Hernandez in un modo o nell'altro ad oggi è comunque considerato anche dal mondo Inter il giocatore più rappresentativo, quello più becchettato, quello anche che poi spesso a sua volta risponde per le rime, quindi diciamo si va per forza un po' con la direzione. Anche gli altri striscioni che non sono finiti sul pullman quasi sempre facendo riferimento a Teo Hernandez e qualche volta a Giroud, sempre per la questione della doppietta nel derby dell'anno dello scudetto del Milan, o a Ibrahimovic, che chiaramente a questo punto è un ex molto poco amato sponda Inter rispetto a quello che è il suo ruolo nel Milan.
I bersagli preferiti. Bruno, poi c'è anche adesso da mettersi lì, come ha detto Ausilio, a fare un po' l'agenda di quello che sarà il lavoro estivo dell'Inter. Faccio sentire, e così lo commentiamo anche con Andrea Capretti e i nostri ascoltatori, quello che è stato già il proiettarsi al lavoro da fare dell'Inter in estate dopo essersi goduta la festa scudetto.
Non ci sono partenze all'orizzonte, ma in questi anni abbiamo dimostrato che con il coraggio del cambiamento, nel momento in cui sono partiti giocatori di prima fascia, sono riusciti a trovare dei sostituti all'altezza.
Ma chi cedi in una squadra così? Dimmi, chi vai a cedere?
No.
Io non cederei nessuno, poi dipendesse da me come direttore sportivo, dal punto di vista tecnico io non cambierei nulla, e poi vediamo se è la cosa che riusciremo a portare avanti in questo senso, però l'idea è di non cambiare troppo questa squadra, questo sicuro.
Vorrebbe passare un'estate serena, tranquilla, Ausilio, ce la farà Bruno?
Ma guarda, insomma l'Inter è sempre, no, condizionata da quello che sono i conti eccetera eccetera. La situazione dovrebbe essere tranquilla, potrebbe anche non cedere ai giocatori, poi se ti arriva la proposta indecente, l'offerta, ma sa, l'ha dimostrato quest'anno l'Inter, no? Cioè quando perdi Dzeko perché sei convinto che ti rimanga Lukaku, poi va via anche Lukaku, hai perso 2 giocatori in un colpo solo. L'Inter ha cambiato 10 giocatori quest'anno e ne sono andati 10 che lo scorso anno facevano parte della rosa, tutti i giocatori di un certo peso, e nonostante ciò la squadra è stata rimessa a posto, evidentemente perché sanno lavorare bene, sanno cercare gli obiettivi giusti anche a condizioni economiche più che soddisfacenti. Per cui io guardando il lavoro che fa l'Inter e come lavorano soprattutto Marotta dall'alto e Ausilio con Pacin sulla parte mercato, dico che i tifosi dell'Inter dovrebbero stare tranquilli, perché insomma con tutti i cambiamenti che sono stati fatti quest'anno la squadra è rimasta, anzi è aumentata nella sua competitività, per cui sai, poi nelle considerazioni che bisogna fare, è che io penso che la parte preponderante dell'Inter, grande squadra, grande allenatore, ma soprattutto grande società, grandi dirigenti, la differenza di 19 punti che ci sono tra Inter e Milan non sta tanto nella squadra e nell'allenatore, ma sta soprattutto nel reparto management. Qua sanno come si lavora e dall'altra parte devono ancora imparare a lavorare.
E in questo senso, Andrea, poi ci salutiamo, forse il primo punto all'ordine del giorno è proprio il rinnovo di quel Simone Inzaghi, che anche lo spogliatoio dell'Inter ha dimostrato di considerare quasi alla stregua di uno di loro, cioè neanche troppo un allenatore sul piedistallo, ma proprio uno del gruppo, con anche la giornata di ieri, il modo in cui ieri è stato osannato dagli stessi giocatori.
Sì, allora lui, le istantanee che mi porto dietro, ecco, di tutto questo lungo percorso di festa, si è, come ha raccontato anche poi in alcuni momenti lo stesso Simone Inzaghi, si sta rendendo conto progressivamente di quello che ha fatto. Chiaramente non è un allenatore che ha cominciato ora, ma una carriera che ancora non aveva mai vinto uno scudetto, che forse sentiva anche un po' stretta tra quello che aveva prodotto e quello che aveva raccolto, nel circoscriverla, no, al discorso comunque le Coppe Italia, le Supercoppe, l'uomo delle coppe, invece insomma il rendimento sulla continuità che gli veniva sempre contestato. Quindi lui l'ha vissuto e lo sta metabolizzando progressivamente, non ti dico come una liberazione, ma veramente come uno step decisivo della carriera, ed è giusto che sia così, perché insomma entra in un club veramente ristretto. Nel rapporto con l'Inter mi sembra pienamente calato, pienamente entusiasta, e soprattutto, esatto, ha sdoganato questa dimensione che raccontano anche un po' i suoi collaboratori, gli stessi giocatori, di vivere con grande serenità, stretto contatto con i giocatori, quindi, e anche dimostrare forse un modello vincente che l'Inter non aveva avuto, no? Gli ultimi scudetti e le ultime ere vincenti dell'Inter erano l'uomo forte, esatto, l'accentratore, il sergente,
quello sul
di ferro,
piedistallo, come dicevamo prima, cosa,
esatto,
che Inzaghi
Mourinho, Conte, posso... Inzaghi ha mostrato decisamente un'altra strada.
Bruno,
prego.
No,
Bruno.
No, volevo dire che forse l'ho scritto da qualche parte, ma non ricordo se lo dissi in radio. Io quest'estate, prima della partenza per il Giappone, incontrai al ristorante a Milano Marittima Simone Inzaghi, no? E gli chiesi di Lukaku, ovviamente, perché chiaramente la perdita per tutto il mondo Inter era una perdita importante. Lui rispose in maniera, direi, lapidaria: penso che se ne pentirà. Vuol dire che aveva già in testa quella sicurezza che poi è riuscito a trasmettere alla squadra, ma una sicurezza che partiva dal suo io, dal suo dentro di sé, il fatto di poter fare un lavoro, combinare un lavoro che potesse essere vincente, perché me l'aveva detto in maniera talmente sicura, io rimasi abbastanza perplesso. Vuol dire che già la partenza della stagione nella sua testa era una partenza che era la sua condizione, chiaramente, non avrebbe portato a dargli quello che è ovviamente lo step più importante, perché in Italia puoi fare l'allenatore, puoi vincere tutto, ma se non vinci il campionato non ti considerano mai un vincente.
Indubbiamente. Andrea, grazie mille, ci rivediamo presto, sì, da queste parti. Volevi aggiungere?
Certo, no, solo al volo, dicevo, perfettamente in linea con quello che diceva Bruno, è una situazione, ad esempio, che ha raccontato anche Frattesi, che ha raccontato nel suo trasferimento, che era andato un po' per le lunghe, anche lui ebbe questo colloquio con Inzaghi, che diciamo gli ha dato forse un po' la spallata decisiva al netto della trattativa tra i club, proprio indicandogli, e sappiamo che oggi Frattesi non ha neanche fatto un campionato da titolare, quindi comunque evidentemente questo rapporto con i giocatori, magari in maniera meno centralizzante, ma più da uno a uno, da pari a pari, è un'arma che ha funzionato e che ha fatto insomma una cifra stilistica di questa Inter, che Inzaghi, non a caso, se parliamo di tutti i 7 passaore di festeggiamenti, come applausometro ha sempre vinto a ruota di Çalhanoğlu e Lautaro, ecco, visto che abbiamo fatto spesso il podio e lo scudetto, direi che loro tre nel podio del gradimento e dell'euforia della gente quando li vedeva passare sono i tre che ieri hanno staccato tutti gli altri.
Grazie Andrea, buon rientro.